Dove siamo rimasti, Picozzi?
Siamo rimasti sul mostro di Modena, non l'abbiamo detto, attivo dall'85 al 95, attivo se poi ce n'è stato soltanto uno, se l'è presa praticamente soltanto con prostitute per una decina d'anni.
E quanti?
Nove.
Però
il problema è che siamo ancora qui, quanto sia riconoscibile una serialità, perché in alcuni casi se la professione era più o meno sempre la stessa, in alcuni casi l'arma del delitto è stato lo strangolamento, lo strozzamento, qualche volta arma d'occasione, cioè trovata sul luogo del delitto, e in altri casi invece qualcosa di più manuale. L'unica cosa che sappiamo è che in tutti questi nove casi l'assassino ha colpito stando alle spalle della vittima, ma anche questo per costruire un profilo è un po' pochino. Direi di sentire la prima, la seconda parte della scheda.
Andiamo. Scrive Christian Campigli nel marzo di quest'anno sulle pagine del Corriere dell'Umbria a proposito del mostro di Modena. 10 vittime innocenti. Una scia di sangue lunga 12 anni. Un serial killer inafferrabile. E una città che ha cercato in ogni modo di insabbiare la verità. I delitti del mostro di Modena rappresentano uno dei più complicati casi di cronaca nera del dopoguerra, ma al tempo stesso sono anche uno straordinario e interessante spaccato di una società tanto ricca quanto chiusa e orgogliosamente borghese. Giovani, belle e tossicodipendenti, in 9 casi su 10 prostitute occasionali, disposte a vendere il proprio corpo per la dose quotidiana di Brown. È il lontano 1983 quando Filomena Gnasso viene trovata cadavere, uccisa da decine di ferite da coltello. Si pensa a un episodio isolato, a un regolamento di conti negli ambienti della mala o a un cliente che ha perso il controllo. Le indagini, frettolose e male eseguite, non portano però a nulla. 2 anni più tardi, il killer delle meretrici torna a colpire. Stavolta la vittima, Giovanna Marchetti, ha 19 anni e viene rinvenuta con il cranio fracassato da una grossa pietra. Altri 24 mesi e un nuovo decesso. Nel 1987 è la volta di Donatella Guerra, 22 anni, accoltellata senza pietà. Il coraggio e l'intuito di un giornalista, Pierluigi Salinaro, cronista di Nera della Gazzetta di Modena, collegano per la prima volta i 3 episodi. In città c'è un mostro che colpisce le giovani prostitute, eroinomani. Salinaro chiede in più occasioni che le indagini vengano riunite in un unico filone e portate avanti da un solo magistrato. Non verrà mai ascoltato. 2 mesi dopo perde la vita Marina Balboni, 21 anni, strangolata con il foulard giallo che non si toglieva mai dal collo. Nessuno legge i suoi diari, nei quali scrive che il giorno seguente avrebbe dovuto incontrare lo zio ricco. Eppure quelle note si sarebbero potute rivelare importanti, se non addirittura decisive, per dipanare l'intricata matassa. Errori investigativi che, analizzati oggi, appaiono incredibili.
Appaiono incredibili e fanno sorgere il sospetto che in realtà ci sia stato depistaggio o comunque una poca considerazione. Anche perché noi siamo abituati, io ricorderò e ricordo sempre un momento del Silenzio degli Innocenti in cui Jodie Foster interroga Hannibal Lecter e a proposito chiede il suo aiuto per arrestare un serial killer soprannominato Buffalo Bill. Naturalmente Hannibal Lecter chiede a Jodie Foster: ma che cosa fa questo assassino? Che cosa fa alle donne? Le uccide? Dice: no, non è questo. Violenza, tortura, sopraffazione? No, tutto questo è accidentale. Cosa fa Buffalo Bill quando uccide? Desidera. E che cosa desidera? Che cosa noi desideriamo? Desideriamo quello che vediamo ogni giorno. Per cui nella ricostruzione della catena dei delitti di un serial killer è fondamentale capire quale sia stata la prima vittima, perché la prima vittima era quella che era più vicina alle frequentazioni abituali del serial killer. Certo è che, siccome abbiamo sentito in questo caso, e io ho visto purtroppo in molti altri casi, i vari fascicoli per gli omicidi vengono distribuiti a più magistrati, ecco che ci perdiamo la tipica figura delle serie televisive americane in cui c'è il detective maledetto il quale prende i fascicoli, li fa passare uno per volta finché non trova una comunione. Non trova il fatto che due vittime si conoscevano o si servivano dello stesso ufficio postale o frequentavano la stessa palestra.
Beh, è il classico semplicissimo, ma utilissimo in questo caso, incrociare i dati, no?
Sì, che però naturalmente...
Trovare l'irregolarità o la concordanza, cioè no? Certo. La coincidenza.
Ecco, vale molto di più che negli altri diritti nel caso dei serial killer, perché naturalmente non abbiamo una vittima più che possa parlare o raccontare, e quindi l'analisi della vittima, della vittimologia, è fondamentale per capire quali tratti comuni. E se vai a distribuire a più fascicoli e non accetti di riunire tutto, ti perdi degli indizi che assolutamente, in buona fede, per carità stiamo parlando di totale buona fede, non ti permettono però di risalire alla catena.
Tu ci racconti spesso che no, in alcuni casi queste ingenuità hanno, per esempio Ted Bundy, ci dici sempre che all'epoca gli stati americani non avevano modo di confrontarsi e quindi bastava paradossalmente cambiare stato.
Potrei dirvi, no? Che le cose sono cambiate fino a un certo punto.
Addirittura,
perché se la legge prevede una comunicazione, un passaggio dei database incrociati, certamente lo sceriffo di Kansas City non parla volentieri con quello di Los Angeles, eccetera, eccetera. Poi subentra evidentemente il fattore umano. Anche se nel caso dei serial killer americani, poi dopodiché la competenza è diventata FBI e quindi è transnazionale.
Certo, beh, meno male.
Ci fermiamo qui?
Sì, e poi riprendiamo con l'ultima parte e passiamo dal mostro di Modena al mostro di Udine.
Va bene.
CSI Milano.
Chiusura della strada di oggi, in realtà cambiamo città, ma rimaniamo sul profilo, purtroppo,
sì.
Ahimè.
Sì, però raccontiamo una storia in cui possiamo ancora, ci può servire per comprendere altre difficoltà che possono avere gli investigatori. Ad esempio, nel caso del mostro di Udine, poi lo sentiremo anche nella terza parte della scheda, la difficoltà degli omicidi che sono accaduti anche qui tra il 71 e l'89 risentono del fatto che negli anni 70-80 com'era camminare per le strade di Udine di sera?
Negli anni 70-80 a Milano non era proprio la sera, non era fantastico negli anni 70. Udine?
Sento la domanda sibillina, come se dovessimo
Udine
sapere qualcosa.
I paesi d'intorno era una concentrazione di caserme militari dove si svolgeva il servizio di leva.
Certo,
era il confine.
Per cui naturalmente adesso, ovviamente, visto che non c'è più il servizio di leva obbligatorio, le cose sono diverse, ma in quegli anni diciamo che i ragazzotti in giro per le strade ce n'erano a centinaia, tutte le sere, e questo naturalmente
Cosa implicava?
Implicava un mercato della prostituzione diverso.
Ah, ok.
Quindi naturalmente per cui il problema era che se in un'isoletta sperduta una persona che esercita il mestiere più antico del mondo la noti, in una area accasermata è più difficile, perché il numero, e certamente negli anni che vanno dal 71 all'89 non c'era l'abitudine di queste povere ragazze di mettersi in rete o di comunicare fra loro, in modo che se qualcuno...
Più che altro perché non c'era la rete.
Non c'era la rete, o comunque probabilmente c'era anche, ma non era così perfetta, non c'era abitudine a comunicare se una di loro spariva dai radar.
C'era neanche il cellulare, Massimo.
Non c'era
il telefono di casa,
sì, però immagino ci fosse il passaparola sulle descrizioni, sulle targhe, auto, eccetera,
chiaro,
eccetera.
Chiaro.
Io andrei sull'ultima parte della scheda, perché poi c'è un'aggiuntina che volevo dirvi sul sospettato dell'ultimo sospettato del mostro di Udine.
Andiamo.
Continua Campigli sempre sulle pagine del Corriere dell'Umbria. Ritardi intollerabili, approssimazioni nella raccolta e nelle ricerche delle prove e una scarsa cultura dei delitti seriali, considerati a torto una tipologia di omicidi legati esclusivamente agli Stati Uniti. Il killer continua ad agire indisturbato. Nel 1989 ammazza Claudia Santachiara, 24 anni. Un anno più tardi Fabiana Zuccarini, 21 anni, l'unica vittima che non si prostituiva, e Antonietta Sottosanti, soffocata con una calza di nylon. Nel 1992 la stessa tragica fine toccherà ad Anna Abruzzese, 32 anni. 11 stilettate al cuore decreteranno la morte nel 1993 di Anna Maria Palermo. 2 anni più tardi Monica Abate verrà ritrovata strangolata nel suo appartamento con una siringa conficcata nel braccio destro. Purtroppo le serie di delitti avvenuti a Modena, come pure a Firenze, non sono le sole di tanta gravità successe in Italia e di cui non si è riusciti a venire a capo. In Friuli, ad esempio, tra il 1971 e il 1989, sono state 13 le donne uccise in modo brutale. Tranne 2, si è sempre trattato di prostitute. In almeno 4 casi ci sono stati indizi che portavano a un unico assassino. Il killer aveva inferto un taglio all'addome delle povere vittime con le stesse caratteristiche e una lama del tutto simile. A condizionare negativamente le indagini, la tipologia delle vittime e il fatto che all'epoca erano numerose le caserme militari presenti nella zona. Ci sono poi i dati criminologici che raccontano qualcosa di importante. Fra gli anni 50 e il 1971, a Udine e provincia c'è stato un solo omicidio di prostitute, 13 fra il 1971 e il 1989, quindi altri 3 dal 1991 al 2004.
Mai preso?
Tutti cold case?
Tutti cold case. Diciamo che qui la cosa sorprendente è che l'ultima, cioè, si riesce a stabilire per il mostro di Udine un legame soltanto per 4 vittime, certissimo quantomeno, perché il killer ha infierito sul corpo con una ferita da taglio lungo tutto l'addome, salvando la zona dell'ombelico, una cosa così particolare, proprio schivandolo, che in realtà non era in ferite post mortem, quindi erano quelle che noi sappiamo appartenere a un bisogno psicologico, un'esigenza, non certamente al modus operandi. Era inutile infierire, certo, una ferita post mortem. Ecco,
mi viene in mente che l'ombelico, forse inconsciamente, per il killer rappresentava qualcosa di ancestrale legato alla nascita, non so, è la prima cosa che mi viene in mente.
E poi naturalmente col fatto che c'era un taglio con una lama sottile, immediatamente si è pensati a un medico o comunque qualcuno con competenze. Questa teoria è stata rinforzata sull'ultima vittima del caso, che si chiamava Marina Lepre, che però era totalmente diversa dalle altre vittime, perché innanzitutto non esercitava la prostituzione, era una donna separata di 40 anni che faceva l'insegnante di mestiere e aveva anche una figlia, aveva un convivente. La vedono l'ultimo giorno della sua vita mentre sta uscendo da un pronto soccorso di un ospedale lì a Udine, dove si fa medicare una ferita al mento, dopodiché la vedono salire su una auto e da lì non la si ritrova più. La si ritroverà il giorno dopo priva di vita sul greto di un torrente, e a questo punto ecco il mistero tra i misteri. Uno dei carabinieri viene in mente di tornare praticamente sulla scena dove è stato ritrovato il corpo la sera tardi, e lì vengono attirati da voci di una persona evidentemente fuori di senno, e trovano un sessantenne praticamente conciato, seminudo, che con le braccia al cielo invoca pietà e perdono. Lo prendono, lo portano a casa, riescono a scoprire l'indirizzo di casa. Quando bussano alla porta di casa sua, apre un uomo, dice: grazie di avermi riportato mio fratello. Mio fratello è un ginecologo, ma non ha mai esercitato perché è schizofrenico.
E hanno trovato?
E non hanno trovato l'assassino.
No?
No, perché allo stato tuttora
non hanno prove per collegarlo.
Non hanno mai trovato prove, e naturalmente questo atteggiamento di questa persona, che era gravissimamente malata, che si rivolgeva al cielo chiedendo perdono, poteva chiedere perdono per qualunque cosa.
Certo, non è detto che...
Quindi a oggi non è mai stata trovata la persona.
A oggi non è stata trovata. 2019 l'avvocato di una delle vittime ha riaperto
il caso.
Siamo ancora in attesa. Ma alcuni casi americani risolti dopo 30-40 anni ci fanno sempre comunque ben sperare.
Grazie Massimo Picozzi, a martedì prossimo.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.